Venne arrestato nel 1874, appena qualche ora dopo la mia dissertazione sulle formazioni glaciali alla Società Geografica Russa. Prima insegne professore e subito dopo sovversivo. Ma a me di titoli me ne hanno affibbiate a volontà: principe, anarchico, scienziato e contadino. In realtà quest'ultimo me lo son dato da solo. Ai comizi e alle manifestazioni del contadino Borodin. D'altronde, con tutte le guardie e le spie che girano per le strade e nei circoli, è un attimo essere messi sotto sorveglianza della polizia zarista. Infatti è stato un infame denunciarmi. Quel maledetto fingeva di essere un operaio per avvicinarsi al compagno del circolo Chaiakovsky. Così mi sono venuti a prendere e mi hanno buttato in un buco fetido e buio nella fortezza di Pietrepaolo. Un posto orrendo, da solo, nutrito a pane d'acqua, con l'unica compagnia di pulci e topi ed un freddo che ti entra nelle ossa e non ti molla più. Ogni giorno che passavo lì dentro mi sentivo sempre più debole. Il mio fisico andava deteriorandosi e non voleva saperne di continuare a vivere in quelle condizioni così disumane. E a poco sono servite le chiacchiere su di me nei salotti buoni di San Pietroburgo. Mi hanno bollato come pazzo e tanti saluti. Un aristocratico non può avere idee libertarie. Chi sano di mente vorrebbe rinunciare ai propri privilegi? E poco importa se quei privilegi sono fondati sul sangue e le miserie del popolo, e chi se ne frega se dall'universo agli insetti non esiste nessun sistema così ingiusto come quello della società umana. E no, anche se la scienza lo dimostra chiaramente che in natura non esiste gerarchia, chi si oppone allo zar è un folle e va rinchiuso, lasciato morire in una cella fetida. Ecco il loro concetto di giustizia. Pazzo non lo ero, ma dopo un anno di prigionia la depressione cominciò ad attanagliarmi. In tutta la Russia la repressione colpiva sistematicamente. Uno dopo l'altro, operai e militanti sparivano nelle prigioni in attesa di processo e poi spediti in Siberia. Tra questi anche mio fratello Alessandro, colpevole di aver scritto una lettera e condannato a 12 anni di confino. Poveretto, non ha resistito e si è suicidato prima di riuscire a finire la sua condanna. Chissà quanti altri come lui. Vedendomi in quello stato e preoccupati che non sarei riuscita ad ascoltare la mia condanna, i medici della prigione mi hanno trasferito all'ospedale adiacente. Ero pur sempre in una cella, ma almeno arrivavo un po' di aria e un po' di luce, e avevo anche abbastanza spazio per fare un po' di ginnastica. Sarei potuto diventare campione del mondo in sollevamento sgabelli. Ben presto riacquistai salute e vigore, tanto che dovevo fingermi malato per poter continuare a godere di quel soggiorno, e perché no, per provare a tentare la fuga. Un giorno mi portarono a passeggiare in cortile, ero scortato da una guardia, in fondo allo spiazzo il cancello era aperto e v'era solo un soldato alla guardiola. Potevo vedere le carrozze e la gente sulla strada, eccola lì la libertà, distante appena pochi metri. Sentivo l'emozione palpitarmi in cuore, scrissi tremando un biglietto ai miei compagni. Mi avrebbero aiutato, con loro sarei riuscito ad evadere. È il mutuo appoggio, e non l'egoismo, il fattore di sviluppo delle società umane. E le prigioni non possono fermare la solidarietà. Il 29 giugno 1876 uscì per la consueta passeggiata. Era una bellissima giornata e guardavo il cielo terso al di là delle mura. Aspettavo di vedere librarsi in aria un palloncino rosso, il segnale per la mia fuga. Invece niente palloncino, ritornai mesto in cella. La data del processo si avvicinava e io già mi vedevo in Siberia, come il povero Alessandro, come migliaia di altri ribelli. E forse anche i miei compagni erano stati arrestati e non erano riusciti a venire all'appuntamento. Solo in futuro scoprirò la verità, non riusciranno a trovare un palloncino rosso in tutta San Pietroburgo. Il giorno seguente una guardia mi portò un orologio da parte di un'ammiratrice. Sotto il quadrante v'era un minuscolo biglietto con le istruzioni per la fuga. Non mi avevano abbandonato. La libertà era ancora possibile. Arrivò il tanto atteso momento della passeggiata. Sentivo i muscoli tesi e le orecchie allerte su ogni minimo suono. Come sempre la guardia mi precedeva di qualche passo, in fondo al cortile il cancello era aperto. Sentì in lontananza un violino suonare una melodia allegra, era il segnale. Come arrivo in fondo al percorso scatto, pensai, o libertà o morte. No, il violino cessa d'improvviso la musica e il sangue mi si gela nelle vene. Entra una fila di carri e ne scendono i contadini per scaricarli. La guardia si distrae presso a loro. In quel momento il violino attacca una mazurka scatenata, è il segnale. In un sol colpo mi levo la tunica e in braca mi avvio verso l'uscita con le ali ai piedi. Sono anni che non corro, ma le gambe si muovono da sole a una velocità inaudita. Sento dietro di me le urla dei contadini, gli insulti della guardia, il gelido ferro della baionetta che mi sfiora la schiena. Se spara sono morto. La sentinella in guardiola è distratta da un ubriaco. Faccio appena in tempo a sentire che discutono di parassiti con code enormi. Gli sfreccio a fianco. Sono fuori. Davanti al cancello c'è una carrozza, la guida un mio fedele compagno. Mi tende la mano e con l'altra impugna il revolver. Via, via, vi uccido bastardi! Un colpo di frusto Francesco e Barbara, un bellissimo cavallo nero, si mette al galoppo veloce come un fulmine verso la prospettiva Nevsky. Scendiamo a casa di Carlino. In un attimo sono rasato e vestito di tutto punto, ma non c'è tempo da perdere. Galoppiamo senza sosta verso Kronstadt, quando finalmente vediamo il sole tramontare sulle acque del Golfo di Finlandia. Sono libero. Ed eccoli lì, miei amici, il violinista, l'ubriaco, il vetturino e tanti altri. Decidiamo di andare a mangiare nel ristorante più in voga della città, sbellicandoci di risate in mezzo agli alti papaveri dell'aristocrazia. Nessuno verrebbe a ricercarci proprio lì, tra le bottiglie di annata e le posate d'argento. Che lusso è essere liberi.